Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Η τελική γλώσσα. Επίπεδα Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Πρόβα 1. Leggete l'istruzione della prima prova.
Primo ascolto.
Grazie professoressa Lucangeli, le scrivo di getto mentre finisco di ascoltare una sua conferenza. Grazie per aver aperto i miei orizzonti e per avermi fatto venire la voglia di tornare a scuola e cambiare il mio futuro. E qui io leggendo comincio a galvanizzarmi, capite? Ho 53 anni, sono la mamma di un giovane ventenne, manager aziendale e sono stata una pessima studentessa, pessima nella misura in cui mi sono divertita poco a studiare. Ma tanto a mandare in crisi i miei insegnanti per i loro metodi educativi. Manuela, non sei stata l'unica, sappilo in questo, eh? Gli stessi modelli di giudizio, di valore della prestazione guidano spesso, ahimè, anche il mondo aziendale in cui lavoro e con questo mi sono trovata spesso in scontro. Così, dopo una, come l'hai chiamata, maratona di video, conferenze, webinar e incontri Lucangeli, ho deciso di rimettermi in gioco, provando a diventare nel mio lavoro capace di riuscire a mettere qualche semino nuovo che faccia venire voglia di nuovo modo di stare in team, persone capaci e consapevoli del fatto di esistere come persone, non solamente importanti per i risultati, eccetera, eccetera, eccetera. Per questo le dico grazie, cara prof, mi scrivi. Lei, io, è una meravigliosa dimostrazione di come gli insegnamenti siano fondamentali nello sviluppo delle persone e non nel loro bagaglio culturale nozionistico, ma nel loro sé.
Secondo ascolto.
Grazie professoressa Lucangeli, le scrivo di getto mentre finisco di ascoltare una sua conferenza. Grazie per aver aperto i miei orizzonti e per avermi fatto venire la voglia di tornare a scuola e cambiare il mio futuro. E qui io leggendo comincio a galvanizzarmi, capite? Ho 53 anni, sono la mamma di un giovane ventenne, manager aziendale e sono stata una pessima studentessa, pessima nella misura in cui mi sono divertita poco a studiare. Ma tanto a mandare in crisi i miei insegnanti per i loro metodi educativi. Manuela, non sei stata l'unica, sappilo in questo, eh? Gli stessi modelli di giudizio, di valore della prestazione guidano spesso, ahimè, anche il mondo aziendale in cui lavoro e con questo mi sono trovata spesso in scontro. Così, dopo una, come l'hai chiamata, maratona di video, conferenze, webinar e incontri Lucangeli, ho deciso di rimettermi in gioco, provando a diventare nel mio lavoro capace di riuscire a mettere qualche semino nuovo che faccia venire voglia di nuovo modo di stare in team, persone capaci e consapevoli del fatto di esistere come persone, non solamente importanti per i risultati, eccetera, eccetera, eccetera. Per questo le dico grazie, cara prof, mi scrivi. Lei, io, è una meravigliosa dimostrazione di come gli insegnamenti siano fondamentali nello sviluppo delle persone e non nel loro bagaglio culturale nozionistico, ma nel loro sé.
Prova 2. Leggete l'istruzione della seconda prova.
Primo ascolto.
Vorrei dirvi una cosa. Quando voi vi iscriverete all'università, le prime due parole che imparerete, sapete quali sono? Crediti e debiti. Cioè l'idea è che bisogna studiare per ricevere dei crediti e quando tu vai all'università devi pagare dei debiti. Perché la scuola e l'università deve utilizzare termini che noi prendiamo dall'economia? Questo ci dovrebbe far riflettere. Noi che studiamo le lingue e il linguaggio sappiamo benissimo che il linguaggio non è mai neutro. Se noi facciamo una scelta lessicale, questa scelta significa qualche cosa. E allora oggi io vedo che sempre di più le università e le scuole vengono proiettate verso la stella polare del mercato, eh? Ebbene, io penso che questo sistema, l'università come impresa, è un sistema fortemente negativo. Le università, l'educazione, la scuola non possono essere gestite come le imprese, perché il fine dell'impresa è il profitto. E quale dovrebbe essere il profitto dell'università e della scuola? Dovrebbe essere quello, tra virgolette, diverso da quello di un'impresa. Cioè di formare dei giovani, di dedicare tempo a loro e non di mettere fretta. Invece la logica dell'impresa mette fretta. Sapete come vengono finanziate le università? Vi dico un segreto. In Italia, per fare un esempio, la migliore università è l'università che ha 300 studenti al primo anno e che dopo 3 anni ha laureato 300 studenti. È il problema della quantitas, ma non della qualitas. Che vuol dire? Questi 300 studenti cosa sanno? Nessuno se lo chiede. L'importante è che siano stati licenziati nei 3 anni. E allora l'università riceve dal ministero un grande finanziamento.
Secondo ascolto.
Vorrei dirvi una cosa. Quando voi vi iscriverete all'università, le prime due parole che imparerete, sapete quali sono? Crediti e debiti. Cioè l'idea è che bisogna studiare per ricevere dei crediti e quando tu vai all'università devi pagare dei debiti. Perché la scuola e l'università deve utilizzare termini che noi prendiamo dall'economia? Questo ci dovrebbe far riflettere. Noi che studiamo le lingue e il linguaggio sappiamo benissimo che il linguaggio non è mai neutro. Se noi facciamo una scelta lessicale, questa scelta significa qualche cosa. E allora oggi io vedo che sempre di più le università e le scuole vengono proiettate verso la stella polare del mercato, eh? Ebbene, io penso che questo sistema, l'università come impresa, è un sistema fortemente negativo. Le università, l'educazione, la scuola non possono essere gestite come le imprese, perché il fine dell'impresa è il profitto. E quale dovrebbe essere il profitto dell'università e della scuola? Dovrebbe essere quello, tra virgolette, diverso da quello di un'impresa. Cioè di formare dei giovani, di dedicare tempo a loro e non di mettere fretta. Invece la logica dell'impresa mette fretta. Sapete come vengono finanziate le università? Vi dico un segreto. In Italia, per fare un esempio, la migliore università è l'università che ha 300 studenti al primo anno e che dopo 3 anni ha laureato 300 studenti. È il problema della quantitas, ma non della qualitas. Che vuol dire? Questi 300 studenti cosa sanno? Nessuno se lo chiede. L'importante è che siano stati licenziati nei 3 anni. E allora l'università riceve dal ministero un grande finanziamento.
Prova 3. Leggete l'istruzione della terza prova.
Primo ascolto.
Abbiamo spesso l'impressione che i social ci spiano, ma come è possibile? Come tecnicamente è possibile questo? Allora, abbiamo provato a fare un esperimento con degli esperti informatici, preso un telefono vergine mai usato prima, un altro usato abitualmente e collegate alla stessa rete wifi, come succede in un ufficio o in un albergo. Bene, dopodiché con il telefono vergine decidiamo di aprire un profilo su TikTok, quindi seguiamo. Per fare questo ovviamente devi dare le generalità e firmare la policy privacy. Cosa vuol dire? È in sostanza un contratto che firmi con il quale autorizzi TikTok a raccogliere, oltre alle generalità, tutti i dati relativi alle pubblicazioni di ogni cosa, testi, commenti, foto, video, l'orario, il tempo di dittatura, il tempo in cui uno sta sui social, l'indirizzo IP, la localizzazione, gli acquisti. Tutte queste informazioni TikTok poi le vende a 16 società che si chiamano data broker, che sono specializzate nella profilazione di ogni singolo utente. E quindi da qui in poi che cosa succede? Nella pratica ogni click viene registrato ed è possibile protocollare l'intera vita di ogni singolo utente per etnia, status sociale, economico, stato di salute, per religione, per in base alle proprie debolezze, alle proprie attitudini, alle proprie preferenze. E tutta questa mole di dati non viene poi solo venduta ai fini pubblicitari, ma viene ceduta anche alle banche per valutare il merito creditizio, alle aziende che si occupano di reclutamento del personale e anche per fini di marketing politico. Allora, questo l'importante è saperlo, poi ognuno fa quello che vuole, è il prezzo occulto che si paga per un servizio gratuito.
Secondo ascolto.
Abbiamo spesso l'impressione che i social ci spiano, ma come è possibile? Come tecnicamente è possibile questo? Allora, abbiamo provato a fare un esperimento con degli esperti informatici, preso un telefono vergine mai usato prima, un altro usato abitualmente e collegate alla stessa rete wifi, come succede in un ufficio o in un albergo. Bene, dopodiché con il telefono vergine decidiamo di aprire un profilo su TikTok, quindi seguiamo. Per fare questo ovviamente devi dare le generalità e firmare la policy privacy. Cosa vuol dire? È in sostanza un contratto che firmi con il quale autorizzi TikTok a raccogliere, oltre alle generalità, tutti i dati relativi alle pubblicazioni di ogni cosa, testi, commenti, foto, video, l'orario, il tempo di dittatura, il tempo in cui uno sta sui social, l'indirizzo IP, la localizzazione, gli acquisti. Tutte queste informazioni TikTok poi le vende a 16 società che si chiamano data broker, che sono specializzate nella profilazione di ogni singolo utente. E quindi da qui in poi che cosa succede? Nella pratica ogni click viene registrato ed è possibile protocollare l'intera vita di ogni singolo utente per etnia, status sociale, economico, stato di salute, per religione, per in base alle proprie debolezze, alle proprie attitudini, alle proprie preferenze. E tutta questa mole di dati non viene poi solo venduta ai fini pubblicitari, ma viene ceduta anche alle banche per valutare il merito creditizio, alle aziende che si occupano di reclutamento del personale e anche per fini di marketing politico. Allora, questo l'importante è saperlo, poi ognuno fa quello che vuole, è il prezzo occulto che si paga per un servizio gratuito.
Prova 4. Leggete l'istruzione della quarta prova.
Primo ascolto.
Lo scritto di Auci pubblicato nel 2019 ha avuto un grandissimo successo ed era quindi inevitabile che diventasse materiale anche per un film o una serie TV. Dal 25 ottobre su Disney Plus la serie di Paolo Genovese doveva necessariamente confrontarsi con due enormi sfide: rendere giustizia a una storia amatissima e realizzare un prodotto il più possibile internazionale. I Leoni di Sicilia ha quindi un potenziale troppo forte per non pensare in grande e per non tenere conto dei 190 paesi resi ormai proverbiali da Nanni Moretti. Ecco quindi che l'opera di Auci diventa lo spunto per non pensare almeno per una volta al passato come qualcosa di splendido e perduto, un mondo in cui forse era tutto più semplice ma più vero. Al contrario, i bei tempi andati qui sono un periodo che è giusto conoscere, ma da cui bisogna distaccarsi imparando dagli errori fatti, proiettandosi quindi verso il futuro. E grazie alla storia di Paolo, Vincenzo e Ignazio Florio, tutti realmente esistiti e interpretati rispettivamente da Vinicio Marchioni, Michele Riondino ed Edoardo Scarpetta, questa volta siamo dalla parte dei non nobili, di quelli che nonostante la sorte avesse già scelto per loro una vita a testa bassa, decidono invece di alzarla prendendo in mano il proprio destino. E lo stesso fanno le donne che li accompagnano, con in più l'aggravante di essere appunto donne in un momento storico in cui la moglie era proprietà del marito. Giuseppina Saffiotti, Giulia Portalupi e Giovanna Dondas, ovvero Esther Pantano, Miriam Leone e Adele Cammarata, sono il dark side dell'Angelica di Claudia Cardinale in Il Gatto Pardo. Non solo bellezza e sorrisi a 32 denti, ma portatrice di una rabbia e di un senso di rivalsa che trasmetteranno anche ai loro figli e parlando direttamente alle donne contemporanee.
Secondo ascolto.
Lo scritto di Auci pubblicato nel 2019 ha avuto un grandissimo successo ed era quindi inevitabile che diventasse materiale anche per un film o una serie TV. Dal 25 ottobre su Disney Plus la serie di Paolo Genovese doveva necessariamente confrontarsi con due enormi sfide: rendere giustizia a una storia amatissima e realizzare un prodotto il più possibile internazionale. I Leoni di Sicilia ha quindi un potenziale troppo forte per non pensare in grande e per non tenere conto dei 190 paesi resi ormai proverbiali da Nanni Moretti. Ecco quindi che l'opera di Auci diventa lo spunto per non pensare almeno per una volta al passato come qualcosa di splendido e perduto, un mondo in cui forse era tutto più semplice ma più vero. Al contrario, i bei tempi andati qui sono un periodo che è giusto conoscere, ma da cui bisogna distaccarsi imparando dagli errori fatti, proiettandosi quindi verso il futuro. E grazie alla storia di Paolo, Vincenzo e Ignazio Florio, tutti realmente esistiti e interpretati rispettivamente da Vinicio Marchioni, Michele Riondino ed Edoardo Scarpetta, questa volta siamo dalla parte dei non nobili, di quelli che nonostante la sorte avesse già scelto per loro una vita a testa bassa, decidono invece di alzarla prendendo in mano il proprio destino. E lo stesso fanno le donne che li accompagnano, con in più l'aggravante di essere appunto donne in un momento storico in cui la moglie era proprietà del marito. Giuseppina Saffiotti, Giulia Portalupi e Giovanna Dondas, ovvero Esther Pantano, Miriam Leone e Adele Cammarata, sono il dark side dell'Angelica di Claudia Cardinale in Il Gatto Pardo. Non solo bellezza e sorrisi a 32 denti, ma portatrice di una rabbia e di un senso di rivalsa che trasmetteranno anche ai loro figli e parlando direttamente alle donne contemporanee.
Prova 5. Leggete l'istruzione della quinta prova.
Primo ascolto.
Quando e come mai nasce questo programma?
E questo programma nasce ormai più di 20 anni fa su iniziativa di pediatri, bibliotecari che hanno pensato fosse opportuno anche nel nostro paese iniziare molto precocemente i bambini e le bambine all'esperienza della lettura, perché la lettura, lo sappiamo ormai da moltissimi studi, ha degli effetti molto positivi sullo sviluppo del bambino, sul suo sviluppo linguistico, relazionale, cognitivo, ma anche importanti effetti sui genitori. Cioè i genitori attraverso la lettura si appropriano di una modalità per stare bene con i loro figli.
Devo dire che tu calzi proprio a pennello qui, Giovanna, perché lo ricordiamo spesso in questi studi l'importanza della lettura, ovviamente con tutte le fasce d'età, ma qui principalmente in una fascia ben precisa, giusto, rivolta ai bambini.
Sì, l'altra cosa particolare di Nati per Leggere è per l'appunto che ci si rivolge ai genitori con bambini da 0 a 6 anni, quindi i bambini fin dalla nascita hanno l'opportunità di avvicinarsi al mondo della lettura, che apre tante opportunità insieme ai loro genitori, e questo, come dire, ne determina anche un aspetto affettivo.
Certo,
molto importante.
È una cosa bellissima questa, anche perché non solo coinvolge i genitori e i figli, ma anche altre professionalità, giusto?
Sì, per raggiungere i genitori e le famiglie ovunque nel nostro paese ci avvaliamo del lavoro di tanti operatori dell'infanzia, per cui abbiamo citato i pediatri, i bibliotecari, le educatrici di nido e scuola dell'infanzia, ma un po' tutto il mondo che si interessa alla prima infanzia.
Secondo ascolto.
Quando e come mai nasce questo programma?
E questo programma nasce ormai più di 20 anni fa su iniziativa di pediatri, bibliotecari che hanno pensato fosse opportuno anche nel nostro paese iniziare molto precocemente i bambini e le bambine all'esperienza della lettura, perché la lettura, lo sappiamo ormai da moltissimi studi, ha degli effetti molto positivi sullo sviluppo del bambino, sul suo sviluppo linguistico, relazionale, cognitivo, ma anche importanti effetti sui genitori. Cioè i genitori attraverso la lettura si appropriano di una modalità per stare bene con i loro figli.
Devo dire che tu calzi proprio a pennello qui, Giovanna, perché lo ricordiamo spesso in questi studi l'importanza della lettura, ovviamente con tutte le fasce d'età, ma qui principalmente in una fascia ben precisa, giusto, rivolta ai bambini.
Sì, l'altra cosa particolare di Nati per Leggere è per l'appunto che ci si rivolge ai genitori con bambini da 0 a 6 anni, quindi i bambini fin dalla nascita hanno l'opportunità di avvicinarsi al mondo della lettura, che apre tante opportunità insieme ai loro genitori, e questo, come dire, ne determina anche un aspetto affettivo.
Certo,
molto importante.
È una cosa bellissima questa, anche perché non solo coinvolge i genitori e i figli, ma anche altre professionalità, giusto?
Sì, per raggiungere i genitori e le famiglie ovunque nel nostro paese ci avvaliamo del lavoro di tanti operatori dell'infanzia, per cui abbiamo citato i pediatri, i bibliotecari, le educatrici di nido e scuola dell'infanzia, ma un po' tutto il mondo che si interessa alla prima infanzia.
Prova 6. Leggete l'istruzione della sesta prova.
Primo ascolto.
Come detto nell'intro, oggi voglio smontare alcuni falsi miti e bufale che girano attorno al mondo della mobilità elettrica. Per fare ciò però non ho preparato una lista, ma bensì andrò a fare un video risposta a un video che è stato caricato su YouTube circa un mesetto fa dal canale 9000 giri elaborazioni auto sportive, dove vengono vengono discusse tutta una serie di argomentazioni riguardanti le problematiche e i dubbi si possono avere sull'auto elettrica. Prima di iniziare col video voglio fare un paio di avvertenze. La prima è che io non ho nulla contro chi ha fatto questo video, ovviamente ognuno è libero di esprimere la propria opinione e le proprie tesi. L'unica cosa che fa un po' storcere il naso è che a volte si dia troppo spazio alle opinioni personali, ok, che va benissimo, però le opinioni personali non sono sempre sostenute da dati o da ricerche scientifiche. Spesso ci si fa un po' prendere e si dicono delle mezze verità o delle vere e proprie falsità, come in questo caso. La seconda avvertenza è che il video proposto da 9000 giri è lunghissimo e si portano all'interno del video una quantità di argomentazioni infinite e tantissimi problemi anche molto complessi da trattare, quindi io in questo video non li tratterò tutti, tratterò i primi tre argomenti, ok, che vedrete nel video, e gli altri magari li tratterò in altri video. Al contrario di 9000 giri, io lascerò da parte tutte le mie opinioni personali e proverò unicamente a supportare le mie tesi con delle ricerche o dei dati. Ovvio che i miei dati non sono oro colato, sono discutibili, per questo vi lascio tutte le fonti in descrizione, così potete andarle a vedere anche voi, ecco.
Secondo ascolto.
Come detto nell'intro, oggi voglio smontare alcuni falsi miti e bufale che girano attorno al mondo della mobilità elettrica. Per fare ciò però non ho preparato una lista, ma bensì andrò a fare un video risposta a un video che è stato caricato su YouTube circa un mesetto fa dal canale 9000 giri elaborazioni auto sportive, dove vengono discusse tutta una serie di argomentazioni riguardanti le problematiche e i dubbi si possono avere sull'auto elettrica. Prima di iniziare col video voglio fare un paio di avvertenze. La prima è che io non ho nulla contro chi ha fatto questo video, ovviamente ognuno è libero di esprimere la propria opinione e le proprie tesi. L'unica cosa che fa un po' storcere il naso è che a volte si dia troppo spazio alle opinioni personali, ok, che va benissimo, però le opinioni personali non sono sempre sostenute da dati o da ricerche scientifiche. Spesso ci si fa un po' prendere e si dicono delle mezze verità o delle vere e proprie falsità, come in questo caso. La seconda avvertenza è che il video proposto da 9000 giri è lunghissimo e si portano all'interno del video una quantità di argomentazioni infinite e tantissimi problemi anche molto complessi da trattare, quindi io in questo video non li tratterò tutti, tratterò i primi tre argomenti, ok, che vedrete nel video, e gli altri magari li tratterò in altri video. Al contrario di 9000 giri, io lascerò da parte tutte le mie opinioni personali e proverò unicamente a supportare le mie tesi con delle ricerche o dei dati. Ovvio che i miei dati non sono oro colato, sono discutibili, per questo vi lascio tutte le fonti in descrizione, così potete andarle a vedere anche voi, ecco.
Λήξη της εξέτασης.